Chiesto di portare uno studio anche in più parti, mi sono messo particolarmente in preghiera davanti al Signore perché potessi portare non una parola, ma la parola giusta, quello di cui abbiamo bisogno per fortificare il nostro cammino spirituale. E in questi tempi devo dire che c'è stato un argomento che ha particolarmente parlato al mio cuore, anche alcuni fatti, anche attraverso alcuni fatti di cronaca, alcuni eventi. Ricordo a inizio luglio, come tutti voi sapete, è morto un noto personaggio dello spettacolo, un comico che aveva inventato un personaggio che ha fatto storia, una lunga storia anche nel mondo del cinema. E mi sono ricordato quando, questo diverso tempo fa, quando questo attore era intorno ai 65-70 anni, era stato intervistato in una trasmissione televisiva e non si parlava soltanto del personaggio che ha creato, si parlavano di tanti altri argomenti, fra cui la religione. E quest'uomo era veramente in crisi perché in quegli anni si stava ponendo delle domande sulla vita, si stava chiedendo cosa ci fosse oltre questa vita. Non riusciva a credere in Dio, ma al tempo stesso aveva un vuoto spirituale che cercava di colmare. In questa intervista lui diceva come più volte si rivolgesse a un prete, a un teologo. Il problema è che si rivolgeva a intellettuali, non si rivolgeva a persone che conoscono personalmente colui che può dare la vita eterna. Dopo la sua morte, a inizio di questo mese, la rete ha pubblicato un'intervista quando lui aveva compiuto già 80 anni. Era tutta un'altra cosa. Era indurito e si esprimeva con grande disprezzo verso le cose spirituali. Gli è stato chiesto della morte e lui da un lato diceva che non bisognava aver paura. Gli è stato chiesto cosa c'è dopo la morte e la sua risposta letterale è stata niente, fortunatamente. E ha detto quali sono i veri valori in cui aveva iniziato a credere: il denaro, il successo e l'aldilà, lui diceva. Perché l'aldilà era una truffa, sono sue letterali parole, mi sono rimaste molto colpite. Certamente se questa persona potesse tornare indietro si rimangerebbe tutto, ma non può. È troppo tardi. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo viene il giudizio, come troviamo scritto nell'Epistola agli Ebrei. Stiamo parlando di un uomo noto, ma al tempo stesso io mi sono chiesto quante persone la pensano veramente come lui, quanti parenti, quanti nostri vicini, quante persone che conosciamo hanno questo pensiero anche se non lo dicono pubblicamente davanti a una telecamera. E facendomi un esame di coscienza mi sono inevitabilmente chiesto: io devo ricordare a me stesso che io non vivrò per sempre su questa terra. La mia meta è il cielo, perché appartengo al Signore. Eppure tante volte, anche con alcuni fratelli, parlare di morte diventa un po' un problema, quando invece dovrebbe essere la nostra gioia, almeno così che ce lo presenta la Scrittura. Per questo motivo, stasera incomincerò con voi un argomento, uno studio che ho intitolato «Pronti a morire», riferito non soltanto alla morte, ma proprio una preparazione interiore per poter veramente essere gioiosi di poter incontrare il Signore faccia a faccia. E ho strutturato l'argomento in sei principali punti. I primi due punti li vedremo stasera, daremo una definizione di morte e vedremo poi conseguentemente anche l'esempio pratico di un uomo che ha dimostrato con la sua vita di essere pronto a partire ad abitare col Signore. Vedremo poi la prossima settimana la morte come una potenza operante, perché è tuttora sotto i nostri occhi, e una potenza sconfitta da Cristo Gesù. Per poi concludere gli altri due punti, tra due settimane vedremo la morte come un'azione preventiva da parte di Dio per impedire che l'uomo cada sempre più in basso. Chiaramente porterò degli esempi pratici, e poi concluderemo con lo studio vedendo come la morte sia il momento più prezioso agli occhi di Dio. E sicuramente vi sarà già venuto in mente il versetto del Salmo 116 che ho messo per ultimo apposta. Vogliamo quindi pertanto iniziare subito l'argomento andando nel libro della Genesi, capitolo 2, versetto 17. Dobbiamo cominciare a dare una definizione. La prima volta che la Bibbia parla di morte è proprio in questo versetto. Il Signore ha appena completato la sua opera di creazione, dopo aver creato l'uomo, ha creato l'habitat perfetto per l'uomo e ha stabilito la giusta relazione con l'uomo e il giusto lavoro che l'uomo doveva fare. Dio Signore prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Versetto 16. Dio Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Poi Dio Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Noi vediamo come in queste frasi la morte si presenta come una forma di giudizio, una forma di giudizio inserita in mezzo a due frasi meravigliose, perché da un lato c'è la piena libertà che l'uomo poteva, di cui l'uomo poteva godere, mangia pure da ogni albero del giardino, dall'altro canto è Dio stesso che prende l'iniziativa di dire all'uomo: ma non è bene che tu sia solo. Purtroppo quell'unico divieto ha costituito la nostra rovina. Nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Una normalissima analisi logica, grammaticale, avrebbe fatto capire che nel giorno che tu non ne avresti mangiato, non saresti morto. Certamente morirai. Sappiamo come è andato avanti il racconto, sappiamo come il serpente ha sedotto Eva e chiaramente anche Adamo, e come questa morte si è entrata nel mondo e nel nostro DNA a seguito della disubbidienza e si è estesa in modo incredibile come un virus sull'intera umanità. Per questo motivo, personalmente almeno, non ho problemi ad affermare che la morte è la metastasi per eccellenza del peccato. In tutta la scrittura noi vediamo soltanto due persone che non sono passati per la morte, sono Enoch ed Elia. Certamente questi uomini si sono contraddistinti per un esempio di fedeltà e per un ministero veramente impressionante che comunque non abbiamo il tempo di vedere. Però possiamo dire con certezza che la morte è diventata una grossa potenza contro l'uomo. Venite con me nel libro dei Romani, al capitolo 5, versetto 12. Romani capitolo 5, versetto 12, riassume perfettamente ciò che è successo in Genesi. Dice: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. C'è una parola importante poi nel versetto 17, che Dio volendo vedremo la settimana prossima, dice: per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato. Quindi non a caso l'ho chiamata potenza. Questo versetto 12 è tuttora sotto i nostri occhi. Chi ha il coraggio di contestarlo? È talmente evidente. Ma abbiamo anche Giacomo che dà un dettaglio in più. E qui vi voglio portare in Giacomo al capitolo 1, i versetti da 13 a 15. Giacomo entra ancora un po' più in dettaglio, pur confermando perfettamente ciò che ha detto anche l'Apostolo Paolo. Giacomo 1, versetti da 13 a 15. Sono bellissimi i fondamenti che Giacomo vuole mettere. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ecco il meccanismo preciso che si verifica abitualmente nella vita dell'uomo. Giacomo ci tiene a precisare molto attentamente: Dio non è l'autore del male, è colui che ci avverte di questo pericolo che noi stessi abbiamo portato. Siamo noi a cadere in tentazione nella trappola della concupiscenza. Il racconto della Genesi mostra attentamente come il serpente, molto astuto, abbia cercato e sia riuscito a presentare questo frutto in modo diverso agli occhi di Eva. E ci è riuscito, perché improvvisamente questo frutto proibito aveva delle cose che potevano sembrare positive e che le sono sembrate positive, quindi il meccanismo della concupiscenza. La concupiscenza partorisce il peccato, quindi c'è il passaggio dal desiderio all'azione e il peccato produce la morte. E qui certamente non possiamo fare a meno di pensare quello che è ampiamente scritto: il salario, lo stipendio del peccato è la morte. Questo virus è pienamente entrato. Letteralmente la morte è e indica una duplice separazione. Nella scrittura la troviamo sia come una separazione di tipo fisico, sia come una separazione di tipo spirituale. Una separazione di tipo fisico perché? Perché noi sappiamo da Prima Tessalonicesi che noi siamo composti di spirito, anima e corpo. Quindi quando si parla di morte in senso fisico, si parla del fatto che mentre il corpo rimane su questa terra, l'anima e lo spirito lasciano questo corpo e vanno alla presenza di Dio. La separazione di tipo spirituale, che è quella su cui si concentra maggiormente Dio, è la separazione dovuta a questa posizione in cui noi siamo entrati, a motivo del nostro peccato. Una separazione netta tra l'uomo e Dio, tra la creatura e il creatore. Una separazione spirituale così brutta che è dovuto intervenire Cristo per risolverla. C'è un'altra definizione di morte, per questioni di brevità non sarà oggetto di queste trattazioni, però comunque potremmo vedere e intuire qualcosa nei brani che leggeremo. Questo versetto lo leggo io. L'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 6, versetti da 11 a 13 dicono: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Ora, chiaramente qui non si sta parlando di una separazione spirituale, perché l'Apostolo Paolo sta scrivendo dei credenti, e il credente per posizione ha risolto per i meriti di Cristo la sua posizione spirituale. Non si parla neanche di una morte fisica, si parla di morte come abbassamento del nostro io, come l'abbassamento del nostro vecchio uomo, come questa trasformazione che Dio vuole operare. Una trasformazione, ci ricorderà nel capitolo 12, mediante il rinnovamento della nostra mente. E c'è questo versetto che invece dobbiamo leggere, perché anche l'introduzione al personaggio che vedremo stasera, in Seconda Corinzi, al capitolo 3, versetto 18. E ogni volta che leggo questo versetto, non so voi, ma io mi perdo, perché è troppo profondo. È bene notare che in questo contesto si parla di Mosè. Mosè che, dopo aver contemplato la grandezza di Dio, aveva bisogno di mettersi un velo sul volto, perché gli israeliti non riuscivano a fissare lo sguardo. E invece il versetto 18 dice: noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio, e lo specchio ci parla proprio del riflesso di un'immagine, la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Siamo trasformati nella sua immagine. Questa è la vera predestinazione del credente, a essere reso conforme all'immagine di Cristo. È un processo in continua evoluzione dove noi siamo chiamati a essere parte attiva. Di gloria in gloria. Ho letto questo versetto perché? Perché l'uomo che vedremo questa sera ha realizzato perfettamente questo versetto, pur essendo stato scritto dopo la sua morte e pur essendo stato scritto da un uomo che, mentre era testimone del suo martirio, non era neanche credente e anzi approvava la sua uccisione. E chiaramente sto parlando di Stefano. Pertanto vogliamo vedere, quindi, il secondo punto, l'esempio di un uomo pronto a morire, in Atti al capitolo 7, versetti da 54 a 60. Per per ovvie ragioni non possiamo leggere tutto il suo discorso, anche perché richiederebbe veramente uno studio a parte. Ci sono molti aspetti meravigliosi della personalità di questo straordinario uomo di Dio. Atti capitolo 7, dal versetto 54. Essi, e si sta chiaramente parlando dell'uditorio, degli ebrei che stavano ascoltando il suo discorso, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi, si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Sicuramente un personaggio che ha avuto una carriera spirituale relativamente breve, ma di cui ancora oggi possiamo parlare apertamente. Basta vedere il significato del suo nome. Stefano è una parola greca che vuol dire corona, e quando pensiamo a una corona, automaticamente ci viene in mente il fatto che, nonostante il fatto Dio ci abbia salvati per grazia mediante la fede, vuole premiare quei figli che camminano fedelmente, in obbedienza alla sua parola. Questo è quello che ci ricordano le corone. Ricordiamo un uomo che ha fatto un discorso molto potente e al tempo stesso accusatorio contro gli ebrei. E ci sono alcuni commentatori che dicono che Saulo ha ricevuto una forte testimonianza tramite questo martirio. Alcuni dicono che quando il Signore gli dice ti è duro recalcitrare contro il pungolo, significa proprio il fatto che Saulo stava continuando a fare stragi, non era ancora convertito, ma quella testimonianza ha lasciato qualcosa. È una possibilità. Personalmente non ho trovato dei brani dove Paolo parla apertamente di quello che ha visto, che ha sperimentato, di cosa gli ha insegnato la morte di Stefano. Possiamo ritenerla una possibilità, non una certezza. Notiamo che da un punto di vista fisico, da un punto di vista materiale, la morte di Stefano è stato un qualcosa di veramente terribile. Vediamo come la sua uccisione sia stata una reazione istintiva, una reazione impulsiva. Lo vediamo per almeno due ragioni. Innanzitutto, e questo è un dato storico, ai giudei non era permesso eseguire una sentenza di morte. Lo stesso Pilato, quando cercava di far scagionare Gesù, dice in Giovanni 18, versetto 31, dice: ma giudicatelo voi secondo la vostra legge. E la risposta del popolo è stata: a noi non è lecito far morire nessuno. Con Stefano questo filtro non c'era. E questo ci porta al secondo motivo. Lo vediamo nel testo che abbiamo letto. Fremevano di rabbia, digrignavano i denti, hanno gettato grida altissime, si sono avventati tutti insieme. Sembra che fossero impazziti completamente. Io, purtroppo, nella realtà in cui lavoro, vedo queste scene ogni tanto. Purtroppo sono persone che soffrono di una malattia di cui non si rendono neanche del tutto conto, ma si vede la reazione impulsiva, fremere di rabbia, digrignare i denti, avere crisi d'ansia che neanche gli operatori che gli stanno a fianco riescono a contenere, e poi via, avventarsi. Questa è una totale mancanza di autocontrollo. Eppure non possiamo fare a meno di notare che c'è una meravigliosa somiglianza tra la morte di Stefano e la morte di Cristo. Sia Stefano che il Signore Gesù, seppure in modo diverso, sono in ogni modo stati accusati di aver parlato contro il Tempio, contro il Luogo Santo. In entrambi i casi hanno sfruttato falsi testimoni. E poi certamente la loro preghiera presenta alcune caratteristiche comuni. Noi vediamo Stefano pregare Gesù che dice: Signore Gesù, accogli il mio spirito, mentre l'ultima frase di Gesù sulla croce è stata: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Quindi in entrambi i casi c'è un riferimento allo spirito. Entrambi hanno pregato dicendo: Signore, non imputare loro questo peccato. Gesù Cristo ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questi versetti richiedono una spiegazione perché purtroppo vengono presi come fondamento per insegnare un perdono a prescindere. E noi sappiamo che non è così. Dobbiamo notare che entrambe le circostanze sono state uniche, neanche straordinarie, veramente uniche. Altrettanto unica è stata la visione di Stefano prima di morire. Ma poi notiamo che nessuno dei due ha effettivamente perdonato i suoi assassini. Si sono rivolti a Dio Padre, in ogni caso. Noi sappiamo che chi ha ucciso il Signore Gesù, chi era presente, che ha decretato la sua morte, non è stato perdonato in quell'istante, è stato perdonato quando si sono convertiti alla Pentecoste. C'è una differenza fondamentale che io ho colto in queste due morti, e questo è commovente perché riguarda molto anche noi. Gesù sulla croce, in piena agonia, gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sappiamo il motivo. Stefano invece non ha visto Gesù crocifisso, pestato, maltrattato. Ha visto un Gesù trionfante in piedi alla destra di Dio. Quanto ha parlato al mio cuore quell'in piedi. Fra i banchi di scuola, un tempo, adesso ci sono delle maestre che possono parlare in merito, ma quando ho fatto l'elementare io, quando si era seduti in classe, entrava il maestro, si alzava in piedi. Anche il preside non faceva in tempo a entrare in classe, subito tutti scattati in alto. Perché? Perché era una forma di rispetto verso chi era in autorità sopra di noi. Ora, confrontate questo esempio col Signore Gesù che si alza in piedi quando riceve un'anima che lascia la vita su questa terra. Potrebbe rimanere benissimo seduto. Siamo noi che dobbiamo camminare con la faccia a terra verso quel trono, per la grazia che ci è stata fatta. Eppure Gesù Cristo si alza in piedi. Stefano aveva capito che la sua vita terrena sarebbe finita di lì a breve. Ma penso che sia veramente un privilegio straordinario, oltre che un onore immeritato, vedere Cristo Gesù alzarsi dal suo trono per accogliere un credente e che ha camminato fedelmente secondo gli insegnamenti della sua parola, in piedi. Entriamo ora un attimo più in dettaglio, perché nelle fasi che hanno preceduto la morte di Stefano abbiamo dei grandi insegnamenti. Io personalmente vi dico che ne ho contate 5. E sono chiaramente una più bella dell'altra. Al versetto 55 ce ne sono già tre di loro, ci sono già tre di queste caratteristiche. La prima: Stefano era pieno di Spirito Santo. Chiaramente non ho intenzione di fare uno studio a parte sulla pienezza di Spirito Santo, ma sappiamo che innanzitutto è un comandamento. Il Signore non ha mai consigliato la pienezza di Spirito Santo, ha detto siate ripieni di Spirito Santo. Ne parla in termini imperativi, categorici. E Stefano per me è stato un importante metro di paragone, perché mi sono immaginato questa pienezza raffigurata su un grafico. Com'è veramente la mia pienezza di Spirito Santo? Se dovessimo raffigurare con delle rette, purtroppo dovrei vedere che è una pienezza molto altalenante. Un grafico un po' storto, impazzito, con dei picchi che vanno giù, poi salgono, poi riscendono, poi risalgono, tipo montagne russe. Magari, questo lo ricordo soprattutto nelle prime fasi della mia vita spirituale, si è immersi nei vari impegni della vita. Poi a un certo punto arrivano le vacanze, si va al campeggio biblico, quando si va al campeggio si sembra di toccare il cielo con un dito. Che bello, andiamo in alto, in alto, in alto, poi il campeggio finisce. E allora ho detto no, adesso devo andare avanti bene, devo camminare bene, però poi si comincia a calare e pensiamo che il problema sia no, devo fare un altro campeggio biblico in fretta, anziché dire devo esaminare me stesso davanti a Dio perché forse c'è qualcosa che non va. Se noi volessimo invece rappresentare la pienezza di spirito di Stefano, c'è una retta perfetta che va in continua salita. Una pienezza tale che lo ha portato alla visione che ha caratterizzato quei pochi istanti prima della sua morte. È la Bibbia stessa che ci attesta che Stefano è stato pieno di Spirito Santo dall'inizio del suo servizio fino alla fine. Se andiamo una pagina indietro, in Atti al capitolo 6, noi vediamo come questi ellenisti portano un mormorio fondato, perché vedevano che c'erano delle vedove trascurate nell'assistenza. Gli apostoli, anche loro giustamente, vedono che è una realtà, ma al tempo stesso non vogliono abbandonare la predicazione della parola. E dicono, versetto 3, «Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico». Versetto 5, questa proposta piacque a tutta la moltitudine e dell'essero Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola. Stefano è stato il primo nome che è venuto in mente a tutti. E oltre ad avere queste tre caratteristiche, era anche pieno di fede. La pienezza di Spirito Santo va pari passo con la crescita della nostra fede. Noi spesso viviamo questi momenti massimi di comunione con Dio quando va tutto bene a volte, no? Quando capita la prova, già cominciamo ad andare un po' in crisi, a tremare. Beh, l'arresto di Stefano non è stata una prova qualunque. Eppure cosa dice il versetto 15, sempre di Atti 6? Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso, simile a quello di un angelo. Non si è fatto abbattere dalle circostanze. Anche se già in quel momento sapeva che significava rischiare di morire, ma non ha avuto problemi a testimoniare. Come dicevo, non c'è il tempo di esaminare il discorso, ma è una delle migliori predicazioni che si sono riportate fra le pagine della Scrittura. E comunque non le ha mandate a dire, perché il versetto 51 di Atti 7 dice: gente di collo duro, incirconcisa di cuore ed orecchi. Stefano non ha fatto altro che confermare le predicazioni che prima c'erano state dalla Pentecoste in poi. Quali erano le predicazioni? Ravvedetevi, credete al Vangelo, quel Messia che voi pensate di aspettare, quel Gesù che avete crocifisso. Il messaggio era sempre incentrato su questo e Stefano non è stato da meno in questo. Eppure noi vediamo che anche alla fine della sua vita, versetto 55, era pieno di Spirito Santo. Potremmo dire tranquillamente che lo spirito di Stefano godeva di una perfetta comunione con Dio, una perfetta comunione con lo Spirito Santo. Anche noi oggi siamo chiamati a coltivare questo tipo di comunione, perché la persona dello Spirito Santo in noi svolge un'opera molto particolare, attiva, insistente, persuasiva anche. In Romani capitolo 8 versetto 16 noi troviamo scritto che lo Spirito Santo attesta, certifica, testimonia, sigilla che siamo figli di Dio. Pertanto vuole trasmetterci, inculcarci verità preziose. Quindi siamo chiamati a lasciare lavorare la persona di Dio, in modo particolare la persona dello Spirito Santo, lasciarlo operare nella nostra vita. Vuole insegnarci delle verità preziose, ma non vuole soltanto darci dei concetti, vuole che noi viviamo questi concetti, vuole che noi veniamo trasformati di gloria in gloria, come abbiamo detto prima. Seconda fase, gli occhi fissati al cielo. Se la pienezza di Spirito Santo da un lato ci parla di uno spirito umano perfettamente in comunione con lo Spirito di Dio, questo gesto spontaneo degli occhi fissati al cielo ci parla del fatto che anche l'anima di Stefano godeva di una piena comunione con Dio. E questa fase particolare ci parla del suo grande desiderio di incontrare Dio. E questo desiderio volevo vederlo in due versetti estremamente significativi. Venite con me nel Salmo 42, i primi due versetti. È un cantico molto bello scritto dai figli di Core, versetti 1 e 2, troviamo scritto: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Dio viene nominato ben 4 volte. Desiderare l'acqua. Noi senza acqua non riusciamo a vivere. Poi, considerato il caldo di questi giorni, possiamo anche capire il motivo. Vediamo degli animali che hanno bisogno di prendere, di bere dell'acqua da delle sorgenti pure. Eppure quanto è bello anche per noi andare alla fonte d'acqua viva, dissetarci, nutrirci degli insegnamenti della parola. Il secondo versetto in Isaia, il capitolo 26, versetto 9. Isaia 26, versetto 9. Troviamo grandi somiglianze col Salmo 42. Con l'anima mia ti desidero, durante la notte, con lo spirito che dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. C'è anche un fine evangelistico in questo versetto. Quando si compiono i tuoi giudizi, l'uomo è inevitabilmente costretto a vedere che c'è un creatore che è in controllo di tutto e c'è un creatore che vuole la salvezza delle anime. Notiamo in questo versetto la differenza tra l'anima e lo spirito. C'è una differenza, anche se purtroppo alcuni dicono, confondono l'anima e lo spirito, pensano che siano una cosa sola. No, non è così. Con l'anima mia ti desidero, gli occhi fissati al cielo, con lo spirito che dentro di me ti cerco. Noi sappiamo che lo spirito è quella parte più intima di noi, quella che entra più immediatamente in relazione con Dio. L'anima chiaramente si alimenta in base a quello che riceviamo, da quello che vediamo. Durante la notte, con l'anima mia, non ti desidero quando voglio io, anche durante la notte, anche quando magari ho bisogno di dormire. Grazie a questo versetto, più volte mi sono chiesto, prima di chiudere gli occhi, mi sono chiesto se il Signore dovesse chiamarmi stanotte. Sono veramente a posto con Lui? Chiaramente non sto parlando della salvezza, perché quella non si perde, ma sto parlando della condotta, di come sto vivendo veramente la mia vita. Sto per addormentarmi e adesso chiuderò gli occhi. Ma ho fatto veramente quello che il Signore mi ha detto? Oppure prima ho bisogno di confessargli qualcosa? Perché se non confesso niente faccio finta di nulla. Da un lato spiritualmente mi affievolisco, ma dall'altro lato non so fino a che punto dormirò bene quella notte. Non posso affermarlo con certezza. Allora brani come questi mi spingono a chiedermi: ma quanta passione ho veramente per Dio? Quanto desidero la sua presenza? Quante volte viene coinvolto in ogni azione che faccio durante la giornata? Non posso essere quel credente che apre la Bibbia al mattino giusto per fare contento Dio e che poi pensa di ricattarlo dicendo: io ho fatto il mio dovere, adesso tu fai il tuo, fammi avere una bella giornata, perché insomma sono anche un po' stanco. Certamente questo non è vivere la vita cristiana, né tantomeno è il modo di prepararsi per incontrare Dio che è nei cieli. Possiamo ritornare ora in Atti 7 e vedere la terza fase. La terza fase è la visione della gloria di Dio. Questa visione, abbiamo già detto qualcosa, ma mi sono soffermato su un fatto. Dopo aver fatto questa straordinaria predicazione al popolo, questa frase è la frase che ha decretato la sua morte. Già prima li vediamo il popolo che digrignava i denti, come se dicessero: aspettiamo che dica la cosa che ci fa uscire di testa e poi finalmente lo possiamo ammazzare lì sul colpo. Beh, da quello che vediamo nel testo, questa frase è stato il momento giusto secondo il popolo. Chissà cosa sarebbe successo se Stefano non avesse detto questa frase. se avesse avuto questa visione, ma se la fosse tenuta per sé, chissà se sarebbe morto. Di sicuro sarebbe stato duramente percosso, perché quello che vediamo al versetto 54, l'uomo quando ha delle reazioni di rabbia, ha un desiderio forte di fare del male a qualcuno, da un lato nel suo intimo spera di trovare quell'occasione giusta per potersi sfogare. Beh, quella frase ha decretato la fine di Stefano, però è stata anche la sua ricompensa. Io non posso fare a meno di chiedermi, quando parlo con le anime del Signore, come testimonio queste anime? Annuncio il Vangelo nella sua interezza o predico un Dio abbastanza bonaccione, no? Un po' buono buono, che alla fin fine dice sì, sei un peccatore ma non fai così tanto danno, vedrai che secondo me una soluzione la si trova. Oppure sono chiamato a dire chiaramente, come ha fatto Stefano, e ha preferito la morte piuttosto che non dire la verità. Dire tu sei un perduto, sei destinato allo stagno di fuoco di zolfo, come quel personaggio di spettacolo che ho nominato all'introduzione. La quarta frase, troviamo nel versetti 59 e 60, è la preghiera. Stefano aveva chiaramente compreso che stava per lasciare il mondo terrestre, eppure, nonostante tutto, è come se si voglia preparare. Ha avuto bisogno di pregare. Ha voluto entrare bene alla presenza di Dio. Io immagino quei momenti, già c'erano le pietre che lo stavano lacerando, alcune che gli scheggiavano la carne, altre che addirittura, belle affilate, addirittura penetravano dentro. Come dicevo, la morte di Stefano fisicamente è stata sicuramente una morte molto crudele. Però ha pregato. Ha detto, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Eppure stiamo parlando di un credente. Perché aveva bisogno di fare una preghiera del genere? Apparteneva già al Signore. Ci sono quei momenti dove si sperimenta una vicinanza con Dio, e tante volte, qui ho anche un'esperienza personale a riguardo, sembra quasi che bisogna rischiare di morire. Ricordo ancora un colpo di sonno in autostrada, ho rischiato tantissimo, mi ricordo, ero già un credente, però ho riflettuto molto su quell'episodio, eppure ho detto, distinto Signore, accogli il mio spirito. Signore, io voglio entrare bene. Anche se mi rimane pochissimo, se è rimasto un qualcosa che non va, lo voglio confessare qua, qui seduta stante. E nonostante quel dolore massacrante, arriva a dire ad alta voce, io non so dove l'ha tirata fuori quell'alta voce, gliel'ha data sicuramente il Signore. Ha detto, Signore, non imputare loro questo peccato. L'ultima parola del Signore Gesù è stata, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. L'ultima parola di Stefano è stata una preghiera per le anime perdute. Non imputare loro questo peccato. E c'è una quinta fase che si trova proprio nel bel mezzo di questa preghiera, ma che non deve passare inosservata. Si è messo in ginocchio. Abbiamo parlato della pienezza di spirito come un fatto che attesta chiaramente che lo spirito di Stefano era in piena comunione con Dio. Abbiamo visto gli occhi fissati al cielo. Forse pregando, anche a voi è capitato qualche volta di farlo istintivamente, come un'anima ripiena di desiderio di incontrare Dio. Ebbene, quando si vive in questo modo, il corpo si sottomette. Non dobbiamo esercitare il nostro corpo per tenere la nostra anima e il nostro spirito. Quando lunedì mattina mi incontro a pregare con i miei fratelli, non devo pensare, mi metto in ginocchio perché così mi tengo un po' a bada. No, la vita di Stefano attesta il contrario. Si è messo in ginocchio perché era ripieno di una comunione così tale con Dio, che il corpo era un tempio gradito. Tutto l'essere tripartitico di Stefano era sottomesso davanti a Dio. E qui ci sono delle bellissime applicazioni per noi. Se la nostra anima e il nostro spirito si lasciano governare dagli insegnamenti della parola di Dio e dallo Spirito Santo che ce li insegna, il nostro corpo giunge facilmente alla sottomissione. Che cosa dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto, che invece, pur essendo convertiti, abusavano del loro corpo? Dice, versetto 19 di Prima Corinzi 6, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Non appartenete a voi stessi. Il nostro corpo non è uno sgabuzzino, non è una cantina, un solaio, una mansarda, non è neanche un appartamento, una via, è un tempio, è un qualcosa di estremamente prezioso. È lo Spirito Santo che vive in questo modo. Questi sani esercizi spirituali portano delle conseguenze nella nostra vita. Innanzitutto saremo sempre più interessati ai valori del cielo. Del resto siamo cittadini del cielo, no? Saremo più interessati ai valori del cielo, non a quelli terreni e temporanei che il Signore con un soffio può veramente spazzare via del tutto. Realizzeremo in modo sempre più pratico la presenza di Dio nella nostra vita. Tante volte nei nostri culti diciamo parole, leggiamo i salmi, leggiamo questo desiderio di incontrare Dio, ma poi sotto sotto si scopre che è una cosa che va detta perché si dice abitualmente nel culto, non è vita pratica, non è vita vissuta. E questo è grave perché si cade poi nell'ipocrisia. Quando c'è questo sano esercizio spirituale, il desiderio di vedere Dio faccia a faccia è sempre più forte. Al tempo stesso, se non dovessimo lasciare questa vita breve, comunque avremo sempre un grande desiderio di poterlo servire, il nostro Signore. E qui giungiamo all'ultima frase del versetto 60. Perché in un quadro di suprema bellezza come quello che abbiamo appena visto, viene detto che Stefano non è morto in realtà, si è addormentato. È chiaro che da un punto di vista etimologico è morto perché? Perché il corpo è rimasto lì ed è stato anche seppellito, ce lo riporta la scrittura. Ma stando alla stessa preghiera di Stefano, l'anima e lo spirito sono andati alla presenza del Signore. È rimasto soltanto il corpo. Eppure si è addormentato. Questa parola addormentarsi ci parla di un bellissimo desiderio di riposo. Ci parla di un sonno dolce. Un riposo di cui abbiamo bisogno dopo una fatica, per esempio come quella di oggi che abbiamo avuto diversi di noi al lavoro. Ma quando l'uomo può dormire serenamente? Beh, quando non ha pensieri, quando non ha ansie, quando non ha preoccupazioni. Avere preoccupazioni compromette molto il nostro riposo notturno. E qui abbiamo tutti esperienza in merito, sicuramente. E tante volte abbiamo bisogno di ricordare noi stessi che quando tutto questo è riposto nel Signore, ho detto, no, aspetta Signore, devo ricordarmi che è un tuo problema perché tu stesso hai voluto prenderne carico. E allora possiamo riposare, perché tanto siamo tra le mani di Dio. Che mi potrà fare l'uomo? Proprio l'Apostolo Paolo dice, morte, dov'è il tuo dardo? Avremo modo di dire anche questo nelle prossime volte. Allora io mi sono chiesto, noi vogliamo seguire l'esempio di Stefano? Vogliamo imparare da Stefano ed equipaggiarci in questo quando eventualmente dovremmo passare per questa ultima prova su questa terra? Sta a noi sapere come entrare. E ci sono due ultimi versetti che leggo prima di concludere. Il primo è in Prima Giovanni capitolo 2 versetto 28. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 28, e ora figlioli, rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Chiaramente come Chiesa sappiamo che è previsto ed è reale perché è scritto nella parola, è previsto il rapimento della Chiesa. E non so se vi è capitato di pensare a me tantissime volte, di pensare, oh che bello se veniamo rapiti non passiamo per la morte. Beh, questo versetto dà un'altra dimensione. Potremmo passare per il rapimento ed essere coperti di vergogna, detto, oh mamma mia, che cosa ho fatto? Possiamo entrare in cielo in questo modo. Ecco perché siamo spinti a curare giorno dopo giorno la nostra comunione con Dio. E l'ultimo versetto, seconda Pietro capitolo 1, versetti 10-11. Questa è una preziosa meta per ognuno di noi. Qui l'Apostolo Pietro nei primi versetti dice come abbiamo bisogno di rafforzare il nostro cammino con Dio, mettendoci da parte nostra ogni impegno, e poi dice aggiungere fede, virtù, conoscenza, eccetera. Il versetto 9 dice che colui che non ha queste cose, cieco pure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. E dice il versetto 10, fratelli, impegnatevi, quindi siamo parte attiva in tutto questo, sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Abbiamo bisogno, sì, di ricordare le nostre vite, che non vivremo per sempre su questa terra. Né possiamo dare per scontato che vivremo fino a 90 anni. Si muore a 80 anni, si muore a 60, 50, 40, a 20 e anche da bambini. Ma abbiamo bisogno di ricordare che noi apparteniamo al Signore, non siamo di questo mondo. E allora sì, saremo attivamente impegnati per questo servizio, saremo attivamente impegnati perché Dio ha messo la Chiesa su questa terra per un compito preciso, saremo attivamente impegnati nella salvezza delle anime perché porteremo questa parola. Perché? Perché come Cristo ama le anime e ha amato anche noi, anche noi vogliamo che queste anime arrivino a gioire con noi di questa vita eterna, una vita che noi abbiamo già da adesso, una vita che ogni volta che noi leggiamo qualcosa in Apocalisse o in altri versetti, quando capita a me ogni tanto avverto una tachicardia, perché è un qualcosa di troppo profondo, è un qualcosa che allo stato attuale con la mia carne non riesco ad afferrare. E certamente la carne che abbiamo adesso resiste, e non poco, perché è ancora macchiata dal peccato. Il Signore ha trovato una soluzione. Alla sua presenza risorgeremo con un corpo adatto per stare a Lui. Però nel frattempo, davvero, che possiamo veramente poter gioire di questa posizione che abbiamo. Gioire nel fatto che siamo parte attiva in quest'opera. Gioire nel fatto che oltre a essere stati salvati pur non meritandolo, vuole darci dei premi, come è stato per Stefano. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Possiamo passare qualche momento in preghiera. Signore Dio onnipotente, Padre nostro.